Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 20, paragrafo 2. Un avviso per i dottori difficili, la moltiplicazione della parola. Ecco ora non la visione della nostra mistica, ma il commento che Gesù in persona fa al suo piccolo Giovanni alla fine della visione stessa. Il testo è tratto dal capitolo 353, volume 5 dell'Evangelo, come mi è stato rivelato, di Maria Valtorta. Dice Gesù: ecco un'altra cosa che darà noia ai dottori difficili, l'applicazione che io faccio a questa visione evangelica. Non ti faccio meditare sulla mia potenza e bontà, non sulla fede e ubbidienza dei discepoli. Nulla di questo. Ti voglio far vedere l'analogia dell'episodio con l'opera dello Spirito Santo. Vedi, io do la mia parola, do tutto quanto potete capire e perciò assimilare per farne cibo all'anima. Ma voi siete tanto resi tardi dalla fatica e dall'inedia che non potete assimilare tutto il nutrimento che è nella mia parola. Ve ne occorrerebbe molta, molta, molta. Ma non sapete riceverne molta. Siete tanto poveri di forze spirituali. Vi fa peso senza darvi sangue e forza. Ed ecco che allora lo Spirito opera il miracolo per voi. Il miracolo spirituale della moltiplicazione della parola. Ve ne illumina e perciò la moltiplica. Tutti i più riposti significati. Di modo che voi, senza gravarvi di un peso che vi schiaccerebbe, senza corroborarvi, ve ne nutrite e non cadete più affranti lungo il deserto della vita. 7 pani e pochi pesci. Ho predicato 3 anni e, come dice il mio diletto Giovanni, se si dovessero scrivere tutte le parole ed i miracoli che ho detto e compiuto per dare a voi un cibo abbondante, capace di portarvi senza debolezze sino al regno, non basterebbe la terra a contenere i volumi. Ma se anche ciò fosse stato fatto, non avreste potuto leggere tale mole di libri. Non leggete neppure, come dovreste, il poco che di me è stato scritto. L'unica cosa che dovreste conoscere, come conoscete, le parole più necessarie sin dalla più tenera età. E allora l'amore viene e moltiplica. Anche egli, uno con me e col Padre, ha pietà di voi che morite di fame e con un miracolo che si ripete da secoli, raddoppia, decuplica, centuplica i significati, le luci, il nutrimento di ogni mia parola. Ecco così un tesoro senza fondo di celeste cibo. Esso vi è offerto dalla carità. Attingetene senza paura. Più il vostro amore attingerà in esso e più esso, frutto dell'amore, aumenterà la sua onda. Dio non conosce i limiti nelle sue ricchezze e nelle sue possibilità. Voi siete relativi, egli no, è infinito, in tutte le sue opere, anche in questa di potervi dare in ogni ora, in ogni evento, quelle luci che vi abbisognano in quel dato istante. E come nel giorno di Pentecoste lo Spirito, effuso sugli apostoli, rese la loro parola comprensibile a parti, medi, sciti, cappadoci, pontici e frigi, e simile a lingua natia ad egizi e romani, greci e libici, così ugualmente esso vi darà conforto se piangete, consiglio se chiedete, compartecipazione di gioia se gioite, con la stessa parola. O che realmente, se lo Spirito vi illustra, va in pace e non voler peccare, questa frase è premio per chi non ha peccato, Incoraggiamento all'ancora debole che non vuole peccare, perdono al colpevole che si pente, rimprovero temperato di misericordia a colui che non ha che una larva di pentimento. E non è che una frase, delle più semplici, ma quante non sono nel mio Vangelo, quante che, come bocce di fiori, che dopo un'acquata e un sole d'aprile si aprono fitti sul ramo dove prima ve ne era sol uno fiorito e lo coprono tutto, con gioia di chi li mira. Si schiudono in noi col loro spirituale profumo per attirarci al cielo. Riposa ora, la pace dell'amore sia con te. Nota dell'autore. La odierna teologia eretica neomodernista o progressista, imbevuta di razionalismo o scientismo, per cui non ritiene di accreditare nei racconti evangelici i miracoli e comunque tutto ciò che appare come contrario alle leggi scientifiche conosciute, è in linea di massima anche evoluzionista. Essa crede infatti impossibile che Dio possa aver creato il primo uomo dal nulla. Questi teologi, che non mancano neanche fra le altre gerarchie della Chiesa Cattolica, così come non ritengono possibile la creazione dal nulla di Adamo, il cui corpo, tratto dal fango della terra, come dice Genesi, è costituito in effetti da sostanze minerali di cui la terra è composta, preferiscono vederlo discendere da una scimmia. A maggior ragione e per logica deduzione, costoro non potranno neanche credere, anche se non osano dirlo esplicitamente, ad altri miracoli, come quelli della moltiplicazione dei pani creati dal nulla, e tantomeno a quello della presenza reale di Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, nelle specie eucaristiche. Ecco l'apostasia, cioè l'abbandono della bimillenaria fede tramandataci dai padri della Chiesa, di cui aveva parlato San Paolo come caratterizzante il regno, sia pur fugace, dell'Anticristo. Proseguiamo la lettura. Chi sono quelli che Gesù chiama qui i dottori difficili? Sono certi esegeti, quelli che in nome del razionalismo e della scienza, o meglio dello scientismo applicato a fatti spirituali, pretendono di far passare tutto il Vangelo attraverso la cruna del lago e del loro raziocinio. Comunque, il discorso fatto da Gesù è sostanzialmente questo. Voi uomini siete tanto spiritualmente tardi che non sareste neanche in condizioni di saper valutare il significato profondo e molteplice di quanto io, Gesù, vi spiego con la mia parola. E allora lo Spirito Santo, anziché imbottirvi la testa con i 100 significati che quella parola, che è parola di Dio, avrebbe nella sua pienezza, ve ne illumina di volta in volta le sfumature di significato che per voi, in quel particolare momento della giornata o della vostra vita, è quello necessario. A proposito di essere illuminati di volta in volta in certi particolari momenti, consentitemi una digressione fuori tema. Dopo la pentecostale discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, questi, ormai pieni di coraggio, erano usciti dal cenacolo e si erano messi a catechizzare, cosicché tutti gli ebrei della diaspora, lì convenuti per la festa ebraica, li sentirono parlare nella propria lingua, come narrano i Vangeli. Avevo dunque pensato che quel miracolo dello Spirito Santo fosse consistito nell'insegnare agli apostoli, e in quel particolare momento, a parlare lingue estere. Ebbene, non fu così. La rilettura di questo brano del Gesù Valtortiano che ho sopra trascritto, brano che io ho avuto occasione di leggere più volte in passato senza mai fare caso a questo particolare che ora vi dico, mi fornisce ora la risposta corretta. La chiave di comprensione la troviamo mascherata in quella frase che forse non avete ancora potuto analizzare a sufficienza e che ora ritrascrivo. E come nel giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo, effuso sugli Apostoli, rese la loro parola comprensibile a Parti, Medi, Sciti, Cappadoci, Pontici e Frigi, e simile a lingua natia ad Egizi e Romani, Greci e Libici, così ugualmente esso vi darà conforto se piangete, consiglio se chiedete, con partecipazione di gioia se gioite, con la stessa parola. Quindi fu lo Spirito, effuso sugli Apostoli nel giorno di Pentecoste, colui che, agendo in certo qual senso da traduttore, rese la loro parola comprensibile agli altri. Non furono pertanto gli Apostoli a parlare nelle varie lingue, ma furono gli ebrei nativi di altre regioni e parlanti lingue diverse ad intendere le parole ebraiche degli Apostoli, come se fossero state da essi pronunciate nella loro lingua estera abituale. Chissà, facendo correre il pensiero, quale sarà stato il meccanismo utilizzato dallo Spirito Santo e raccontato nell'Antico Testamento che portò, dopo l'episodio della Torre di Babele, alla cosiddetta confusione delle lingue che spinse l'umanità, riformatasi dopo il diluvio universale, ma ancora una volta allontanatasi da Dio, a disperdersi. Mi viene da pensare ad un meccanismo inverso, anche se concettualmente analogo. Anziché capire la lingua altrui, non capirla più. E quando non ci si capisce, la cosa migliore è andarsene ognuno per la propria strada. Dopo l'episodio sul pane del cielo, raccontato nel Vangelo di Giovanni e riportato sopra in nota, Gesù riprende le sue peregrinazioni. Vi è ad esempio l'episodio nel quale i farisei, sperando che egli si compromettesse con una risposta sbagliata, chiedono se egli ritenga giusto divorziare dalla propria moglie. Quindi, dopo molte altre tappe, ritroviamo Gesù sulla strada di Gerusalemme perché si stava avvicinando la Pasqua, quella del terzo anno. Egli trascorrerà molti giorni a Gerusalemme, predicando sovente sotto i porticati del Tempio, come i rabbi erano soliti fare davanti ai pellegrini che, vedendoli, si riunivano intorno a loro ad ascoltarli. A Gerusalemme Gesù sarà nuovamente e a più riprese ospite di Lazzaro. Seguiranno ancora viaggi e racconti di parabole finché, in casa di un potente fariseo, un tale Elchia, che lo invita a pranzo, ma sempre nella segreta speranza che Gesù si tradisca, facendo o lasciandosi scappare qualcosa di compromettente, atto ad accusarlo formalmente, capita un primo grave incidente, raccontato da Luca, in cui Gesù lancia quella sua famosa invettiva contro dottori e farisei. Il racconto valtortiano dell'episodio, nella completezza dialettica delle parole dette da Gesù, è da antologia. Fu dopo tale fatto che, avendo Elchia riferite le parole di Gesù ad Anna, sommo sacerdote del Tempio, suocero del pontefice Caifa, maturò nel Tempio e fra i capi dei Giudei la decisione di eliminare fisicamente Gesù alla prima occasione utile.